Sono le 9. Il radiogiornale.
Buongiorno da Gabriele Borer. Da qualche ora le armi tacciono in Medio Oriente dopo lo stop iraniano al lancio di missili. Anche Israele ha smesso di bombardare. Fondi straordinari per polizia e procura pubblica, gli ha decisi il Gran Consiglio Vallesano per gli impegni legati alla tragedia di Crans-Montana. In Ticino il Parco dell'Innovazione ha superato la fase del rodaggio ed è entrato nel vivo anche il Centro di Competenze della Moda. Sembra scongiurato al momento un ritorno alla guerra aperta in Medio Oriente. Non si segnalano attacchi significativi tra Israele e Iran, dopo che ieri entrambi i paesi avevano annunciato una cessazione delle ostilità, e questo in seguito alle pressioni del presidente americano Trump. Sia Israele sia Iran minacciano però di tornare alle armi in qualsiasi momento se attaccati. In redazione Mangiula Batia.
Iran e Israele sembrano in apparenza voler ascoltare il presidente Trump, che ieri aveva intimato ai due paesi di cessare immediatamente le ostilità. Nella capitale iraniana, stamane, è tornato pienamente operativo il principale scalo internazionale dopo che lo spazio aereo era rimasto parzialmente chiuso tra domenica e lunedì. Sirene ed esplosioni erano infatti tornate di nuovo a farsi sentire sia a Teheran sia a Tel Aviv, interrompendo così una fragile tregua che durava da due mesi. I bombardamenti reciproci di questo ritorno alle armi, pur se breve, ha comunque provocato numerose vittime. 5 feriti in Iran e 16 morti e una quarantina di feriti in Libano. Sì, perché la riesplosione del conflitto è direttamente legata all'azione che l'esercito israeliano conduce soprattutto nel sud del Libano. Ieri il premier israeliano Netanyahu è stato chiaro nel sottolineare che la lotta contro Hezbollah non è finita. Sono pronti a riprendere le ostilità anche gli iraniani, con il presidente del Parlamento Ghalibaf, che ha detto che l'Iran ha voluto rompere l'equazione che consiste nel concludere un cessate il fuoco sulla carta e poi violarlo sistematicamente sul terreno. Come si capisce, tutto è ancora possibile. Difficile anche interpretare le parole di Trump, che in una telefonata ieri all'alleato Netanyahu gli avrebbe detto: «Bibi, meglio che stai attento o sarai presto da solo». Sicuramente i due si coordinano e sicuramente il presidente americano pensa di poter sfruttare i raid israeliani per ottenere concessioni da Teheran nei negoziati di pace.
Si conclude oggi la visita di Xi Jinping in Corea del Nord. Il presidente cinese è impegnato da ieri in una serie di colloqui con Kim Jong-un e ha ricevuto un'accoglienza trionfale in linea con quella riservata due anni fa a Vladimir Putin. Tra molta retorica su un'amicizia definita indissolubile, manca però qualsiasi riferimento alla denuclearizzazione. Una svolta rilevante che preoccupa Seul e gli Stati Uniti. Ne parliamo con Lorenzo Lamperti, nostro collaboratore dall'Asia orientale. Qual è dunque il bilancio della visita di Xi?
Ma a livello formale è stato un successo, perché Kim ha ricevuto Xi in aeroporto e poi c'è stata una magniloquente cerimonia sulla piazza principale di Pyongyang con onori militari e gigantografie dei due leader. Un'agenda quasi identica alla precedente visita del 2019 e in linea con quella di Putin di due anni fa, quando la Corea del Nord siglò l'alleanza militare con Mosca. Kim ha ribadito che le relazioni con la Cina sono la priorità strategica, un modo per dire che l'avvicinamento alla Russia non scalfisce i legami con Pechino. Si è parlato di rafforzamento degli scambi militari, di riapertura del turismo, ma la svolta arriva da un tema di cui non si è parlato, cioè la denuclearizzazione, non citata nei resoconti ufficiali. Grande differenza col 2019, quando era stato il tema centrale, perché la Cina si è sempre opposta anche pubblicamente allo sviluppo nucleare della Corea del Nord, col timore che possa rafforzare l'alleanza tra Corea del Sud, Giappone e Stati Uniti. L'anno scorso però Mosca ha appoggiato esplicitamente il programma atomico di Kim, che dopo la cattura di Maduro e la guerra contro l'Iran vede nelle armi nucleari una garanzia di sopravvivenza. Da Pechino non arriva dunque un assenso, ma quello che sembra un riconoscimento de facto dello status nucleare di Pyongyang, che avrebbe già 60 testate. Sì, ha chiesto a Kim di garantire lo sviluppo pacifico della regione, in quello che sembra un richiamo quantomeno a rallentare, ma comunque Seul è preoccupata e questo smentisce in parte la Casa Bianca, che dopo il recente vertice tra Xi e Trump aveva definito la denuclearizzazione un obiettivo comune di Stati Uniti e Cina. Molti sono convinti che la visita di Xi possa anticipare un riavvio del dialogo tra Kim e Trump, ma la Cina sembra dire che per maggiori sforzi sul tema nucleare vuole qualcosa in cambio.
Il lavoro della giustizia e della polizia vallesana devono essere potenziati per portare a termine le indagini legate alla tragedia di Crans-Montana. Lo ha deciso ieri il Gran Consiglio vallesano, favorevole a stanziare fondi supplementari per polizia e ministero pubblico. Ce ne parla Aaron Guidotti.
Con più di 30 avvocati, 300 ricorrenti e 14 imputati, il dossier Crans-Montana sta assumendo le proporzioni di un gigante. E non si tratta di un sovraccarico temporaneo, ma di qualcosa che occuperà la giustizia vallesana per molti anni. Al di là del procedimento di Crans-Montana, la vera posta in gioco di questo decreto è altrove, ha spiegato la deputata PLR Geraldine Gianadda. È preservare la capacità operativa dell'intero sistema penale vallesano. Quando diversi procuratori e collaboratori sono impegnati a tempo pieno su un unico caso, gli altri procedimenti subiscono inevitabilmente ritardi. Altre vittime attendono risposte, altri imputati attendono decisioni. E così all'unanimità il Gran Consiglio ha deciso di entrare in materia per dotare il Ministero Pubblico di più personale e aumentare i mezzi a disposizione delle procuratrici per la gestione del dossier. Totale delle misure circa 1 milione di franchi. Ma anche la polizia necessita di più mezzi. Per quanto riguarda l'organico, a seguito della tragedia di Capodanno 15 agenti sono in congedo malattia. Agenti che sono mobilitati per garantire la sicurezza durante gli interrogatori degli imputati. E anche in questo caso le spese sono ingenti. Oltre alla presenza fisica degli agenti, ad esempio, vengono noleggiati scanner come quelli per i controlli di sicurezza degli aeroporti. Per queste ragioni, il Consiglio di Stato ha chiesto un credito supplementare, accettato anche questo in prima lettura dal Gran Consiglio, di 636.000 franchi.
6 anni di preparazione, poi la nascita a fine 2024, così il 2025 è il primo anno operativo del Parco dell'Innovazione ticinese. Dopo le difficoltà iniziali, ora a fianco delle scienze della vita e dei droni, è partito anche il centro di competenze della moda. Alain Melchionda.
L'obiettivo finale è creare posti di lavoro. L'idea invece è quella di creare e sfruttare le sinergie fra pubblico, privato e mondo accademico. La parola chiave, innovazione. Dopo un anno di operatività del Parco dell'Innovazione, il progetto più solido della società è quello dei droni a Lodrino. Terminato il laboratorio a Bellinzona, le scienze della vita devono invece ancora trovare una strada che sia promettente anche dal punto di vista imprenditoriale. Per contro, il terzo centro di competenze, quello della moda, inizialmente non era partito affatto. Mancavano progetti concreti. Ora però è stato trovato il punto centrale di attività e anche per ora la partecipazione già di 8 aziende e la collaborazione di Ticino Moda. Il presidente del Parco dell'Innovazione, Mauro Dell'Ambrogio.
C'è un insieme di progetti collegati da questo tema della sostenibilità, dal design alla definizione dei materiali, al riciclaggio dei materiali e tutto quello che entra nell'abbigliamento. È un tema ben preciso, ben determinato, che comporta delle competenze tecnologiche, scientifiche e che comporta anche poi delle iniziative imprenditoriali. Creare le competenze già a livello del design per contenere al massimo i problemi derivati dagli scarti e dei resti.
Un ambito di grande sensibilità e impatto nel complesso e variegato mondo della sostenibilità. Il direttore Gianmaria Frapolli.
Questa moda avrà a che fare con l'intelligenza artificiale, con delle tecnologie per il riciclo di materiali e quindi ha l'obiettivo di costruire dei centri di ricerca che possano attrarre i centri di ricerca delle altre aziende di moda, quindi costruire anche professioni e attrattiva professionale che abbiano una visione verso le professioni del futuro.
Per lo sviluppo di questo e degli altri progetti sono già stati pianificati investimenti per 6 milioni di franchi sui prossimi 4 anni, in modo paritetico da pubblico e privato.
Ed è tutto con questo per il Radiogiornale delle 9. Ora c'è lo sport. Buon ascolto e buona giornata.